lo dico. L'altro cammina invece dietro a questo primo, secondo, il terzo cammina.
La radiotelevisione svizzera presenta Nel nostro piccolo di Antonio Zanoletti e Francesco Sala. Adattamento e regia di Flavio Stroppini. Primo episodio.
Il suo nome, prego?
Giorgio Strehler.
Motivo della sua venuta a Berlino Est?
Ho un appuntamento con Bertolt Brecht, scrittore di teatro.
Conosciamo bene Herr Brecht. Passi, passi pure. E faccia attenzione.
Attenzione?
Avanti, il prossimo!
Berlino, la città in pieno clima di guerra fredda, divisa in due settori, quello orientale sotto controllo dell'Unione Sovietica e quello occidentale, controllato dagli Stati Uniti. Palizzate e chilometri di filo spinato dividono questa città. Sta accadendo in questo paese ferito qualcosa di enormemente grave e non da oggi. Eccoci, Schausestrasse 125. Brecht abita qui, proprio vicino al cimitero. Dalla finestra del suo studio si vede la tomba di Hegel. Chissà, chissà se sarà d'accordo con la mia proposta.
Sì, ha ragione, proprio così. Era il 1930, caro Strehler. Era un testo con quel bizzarro nome. La veglia dei Lestofanti.
Herr Brecht. Però il nostro approccio vuole essere decisamente diverso. Io non nego un po' di preoccupazione da parte mia. Vede, il mondo intellettuale, da noi, ha molta considerazione del suo lavoro, ma un certo ambiente politico, diciamo, lo vede con un po' di ostilità.
Ah, ricordo molto bene. Nel 51 alla Biennale di Venezia ci fu impedito di portare Madre Coraggio. Le autorità del suo paese negarono il visto d'ingresso al Berliner Ensemble. Fu una vera censura. Io ho molta fiducia in lei, Strehler. Sono sicuro che farà un buon lavoro.
Ecco, io avrei alcune domande. Esiste qualche fotografia della prima edizione? E quanti musicisti ha usato? Quali strumenti? Quanti giorni di prove sono serviti? Lei ha ambientato la sua opera nella Londra vittoriana. Io pensavo di ambientarla nei quartieri italiani di New York, ai primi del Novecento, ma penserei di aggiungere un prologo, perché...
Ottima idea!
Ah, mi scusi, ho ancora qualche domanda. È da considerarsi un dramma? Esiste un metodo per la recitazione epica? Oggi, secondo lei, può avere ancora la forza rivoluzionaria e critica di allora? La musica di Kurt Weill, lei la considera in contrasto con l'ambientazione?
Ma lei, caro Strehler, ne sa più di me. Anzi, lei sa tutto.
Herr Brecht, io sono molto preoccupato per i miei attori. Non hanno nessuna conoscenza del teatro epico. E come posso superare questo limite? Secondo lei esiste un metodo per imparare lo stile di recitazione epica? Deve essere il regista che mostra a un attore come va recitata una scena. Beh, insomma, io non le nego che ho un po' di preoccupazione.
Ho fiducia in lei, le ripeto. Sono certo che lei farà un ottimo lavoro.
l'incontro con Brecht, la sua casa, così semplice, così cinese. Muri bianchi a calce, piccoli e grandi tavoli, oggetti da vecchi artigiani, sedie con paglia e tutto ben costruito con amore e sapienza. È stata la prima volta che ci siamo parlati. Da lui c'è un'atmosfera molto semplice, non fredda, non diffidente, ma nemmeno ricalcata su quel tono che non amo, il tono del finto cameratismo socialista, con la scimmiottatura da parte di molti intellettuali di sinistra, del calore operaio, o almeno di quello che loro credono debba essere il calore operaio. Anche lui, come me, è travolto nella memoria da centinaia di ore e ore di lavoro. Anche lui, come me, è incapace di ricordare quello che è stato. Troppe storie, troppe, troppe. Però mi ascoltava. Ed era come se si lasciasse ammaestrare da me.
Buongiorno a tutti. Ecco, ci presentiamo. Io sono Paolo Grassi. Potrei definirmi perennemente insoddisfatto. Sono un uomo che esercita il dubbio. Ecco perché ho amato infinitamente il testo che ha scritto Brecht, Vita di Galileo. L'ho amato come momento esistenziale per l'elogio del metodo sperimentale e l'esercizio del dubbio. Ecco perché ho capito perfettamente la sua poesia, Lode al dubbio. Io credo nel senso della storia. Non si può buttar via tutto. Bisogna avere il gusto di conservare i materiali, di conservare i documenti, di fissare certe cose e far sì che le cosiddette nuove generazioni sentano di retroterra quello che si è fatto, quello che si è pensato. Cos'altro vediamo? Il tu. Ecco, sì, il tu. Per me è un punto di arrivo, non di partenza. Questo clima di oggi, di cui siamo tutti amici, poi non siamo niente, anzi ci pugnaliamo, non mi piace, mi suona falso. Il tu fra noi è venuto dopo tanto tempo. Aggiungo mai il voi. Poi c'è lei, Nina Vinci.
Buongiorno a tutti.
Nina è una creatura limpida, preziosa, impareggiabile nel lavoro e nella vita. E Giorgio invece ha sempre deprecato che io non sia stato di più alle prove, che non gli abbia dato più consigli, che non abbia vissuto di più con lui le vicende del palcoscenico. Che dire, io ho passato la mia vita in ufficio, nei centri politici o culturali, oppure viaggiando. Sapete, ve lo confido, è difficile avere una conversazione con Giorgio. Lui tende alla sommersione dell'interlocutore attraverso una slavina prorompente di idee, di immagini, di intuizioni. Con me di solito preferisce polemizzare, ma va detto che questo avviene nei momenti che potrei definire facili. Nei momenti difficili, invece, nelle scelte gravi. Intanto, Giorgio si è sempre compromesso per me e per la mia persona. Vero, Nina?
Cosa devo risponderti? Ho imparato a fare da cuscinetto con i vostri due temperamenti esuberanti. Grassi parte deciso con le sue opinioni e le vuole imporre. Strehler contrattacca con argomentazioni e battute. Allora Grassi insiste, poi riflette e se si accorge di aver sbagliato non si irrigidisce e modifica il suo pensiero. Ecco, come due bambini a volte. Quando litigano cosa faccio? Parlo separatamente con ciascuno dei due facendo vedere il rispettivo torto e la ragione dell'altro. Già, e Giorgio è mostruoso nella sua capacità intuitiva. Lui non vede le cose, le intuisce. Ha antenne dappertutto, da un silenzio, da una mezza parola, da un'immagine. Lui ricostruisce tutto, fatti, cose, persone.
Gli imbecilli che hanno sostenuto una contrapposizione tra Grassi e me sono molti. Tra questi ci sono i provocatori qualunquisti e ignoranti. Paolo ha dato al teatro tutto ciò che è umanamente possibile. Dissensi, crisi, scambi reciproci di dimissioni, lettere feroci, queste cose sono sempre rimaste alla superficie, senza intaccare il tessuto connettivo della nostra amicizia, la nostra misteriosa, ombelicale fraternità. La grande lezione di Paolo è sempre stata nel segno di un fare caparbio e ostinato, amorosamente dedito a ciò che è il suo lavoro. Paolo è un riformatore vero, estremamente severo ed estremamente intransigente. Un grande acuto imprenditore, sempre schierato per la cultura. Posso dire anche un grande stratega e un grande amico mio. Il fatto che abbia tenuto lui saldamente in mano il settore organizzativo mi ha consentito di compiermi artisticamente.
Ah beh, questo vale anche per me. Sono diventato Paolo Grassi perché ho avuto la fortuna di incontrare te, Giorgio, e di intuire la tua genialità. Però ti confido che più il tempo passa e più sono convinto che non saremmo chi siamo se accanto a noi, o meglio, fra noi, non ci fosse stata dal primo momento la preziosa e insostituibile presenza di Nina Vinci.
Signori, la prova è cominciata, eh? Questo è un testo molto impegnativo. Teatro epico. Non è teatro leggero. È un'opera potente anche dal punto di vista musicale. Non può la memoria tramandare efficacemente i tratti essenziali, come non bastano le impressioni dei cronisti. Di un'opera fondamentale come questa, noi possediamo il copione sul quale ogni volta l'estro espressivo di un interprete si può ricreare. Di uno spettacolo teatrale ci resta una traccia, ma poi articoli, fotografie, ricordi che, come mi diceva Brecht, il tempo dissemina, disperde. Bertolt Brecht ha inventato la distanziazione epica, una opera di poesia per l'attore che con toni e gesti sottolinea, ponendosi al di fuori di ciò che rappresenta.
Ma quando andiamo in palcoscenico a provare?
Ma sono tre giorni che abbiamo cominciato le prove e ancora legge, spiega, recita lui tutte le parti.
Shh, non farti sentire. Ci sta spiegando le ragioni del testo.
Ma quando proviamo lui? È la quarta volta che ci legge il copione tutto da solo, facendo lui tutti i personaggi. E non si stanca mai.
Povero Tino Carraro. Ha la febbre, ma è qui a provare. Deve anche cantare. Ma come farà? Anche lui, come Streller, è instancabile.
Tino! Caro Tino! Dai, ascolta, ricordati, per favore, che l'attore deve dare a questa ballata una intonazione comica. Sì, col romanticismo dell'amore, l'opera da tre soldi, sai, è tremenda, è spietata, eh? Il ridicolo ne mette in risalto sia la falsità sia la retorica. Dai, forza, ragazzi, per favore, su, dai, là dietro, dai, state buoni. Allora, riprendiamo da La ballata del Magnaccia.
La Radio Televisione Svizzera ha presentato Nel nostro piccolo, di Antonio Zanoletti e Francesco Sala. Primo episodio. Personaggi e interpreti. Giorgio Streller, Giancarlo Dettori, Paolo Grassi, Chip Barcellini, Nina Vinchi, Giulia Lazzarini, Bertolt Brecht, Massimo Loreto, guardia e attrice Margherita Coldesina, attore Matteo Carassini. Editing, sonorizzazione e presa del suono Thomas Chiesa. Adattamento e regia Flavio Stroppini. Produzione Francesca Giorzi.